Buonasera a tutte e tutti le ascoltatrici di Radio Wombat. Quella che state per sentire è la registrazione di un incontro tenutosi il 16 febbraio alla SMRS Nave Arrovezzano con il comitato No Comando NATO né a Firenze né altrove e l'avvocato Marcus, che ha analizzato il tema della extraterritorialità in merito all'insediamento di un nuovo comando NATO a Arrovezzano, in zona Firenze Sud, nella caserma Predieri. La discussione si è aperta con una riflessione riguardo all'incidente sul lavoro al cantiere dell'Esselunga avvenuto la mattina stessa. Ci scusiamo che la registrazione manchi dei primi minuti di discussione. Questo incontro è stato seguito il giorno seguente da un presidio nei pressi della caserma. Il comitato è contattabile tramite la mail nocomandonato.firenze@gmail.com. Buon ascolto.
E quant'altro, e mi dicono tutti: ma voi avete una normativa straordinaria. Peccato che la normativa è un conto, e di fatto vediamo una strage di centinaia e centinaia di lavoratori ogni anno che perdono la vita. Quindi non è se che uno pensa succede o non succede, succede di sicuro. Il problema è capire quando e dove, e questo dovrebbe essere, come dire, uno degli obiettivi sicuramente di lotte e obiettivo politico, che non è così disgiunto da tutto il resto, perché noi pensiamo di vivere magari delle situazioni, pensiamo alla guerra, pensiamo alla NATO, in realtà sono tutte collegate, soprattutto dobbiamo pensare che una rivisitazione dell'apparato industriale militare comporterà sicuramente anche una rinnovazione di tutta quella, non solo in termini di normativa, ma anche del mondo del lavoro. Quindi prepariamoci a nuove strette, non è che non ce ne siano state abbastanza negli ultimi 20 o 30 anni, ma ne vedremo sicuramente di nuove. Detto questo, che ci tenevo a dirlo appunto per questa notizia drammatica, ho visto la risposta della vice sindaco, mi pare, no? Ecco, di solito i vice sindaci si mandano avanti per non prendere, come dire, troppe responsabilità a livello mediatico e comunicativo. Sì, io ho visto la prima risposta. Credo, lascia sconcertati. Dice che non ci saranno apparati missilistici. Allora, neanche alla Casa Bianca ci sono gli apparati missilistici, stanno a qualche chilometro intorno, ecco, detta come va detta. Quindi è una risposta talmente banale, per non dire peggio, dai, insomma, ci siamo capiti, ecco. E comunque non vorrei mai pensare che un comando di siffatto livello organizzativo e gerarchico non sia protetto, come dire, dalle nuove tecnologie militari o anche semplicemente terroristiche. Parliamo non solo di attacchi aerei, missilistici, ma i droni, ormai ci sono i droni fatti in casa, possono arrivare in qualunque modo e in qualunque tempo. E pensare che non ci siano delle difese contro questi sistemi, insomma, d'attacco prodotti dalle nuove tecnologie, non ci crede nessuno. Quindi già questa risposta mi sembra abbastanza, come dire, un po' grottesca, permettetemi questo termine. Poi la seconda era che non ci saranno sorvoli aerei. Beh, sì, chiaro, non è una base aerea, non è Aviano, non è Sigonella, Ghedi e tutte le altre basi, quindi non penso che atterrino gli F-35 sopra la caserma, ecco, quindi mi sembra un'ovvietà. E l'altra cos'era? Chiedo scusa, l'ultima.
Ce la fa quella storia.
Ce n'era un'altra che era abbastanza interessante.
La fibra ottica.
La fibra, oh, sì, la fibra. Allora, fibra ottica e radio, giusto? Quindi antenne radio. Allora, di solito sono due sistemi di comunicazione che vanno abbinati, no? Sono binari. Quindi hanno sia la radio sia la fibra ottica. Tra l'altro non è una fibra ottica, di solito hanno cavi dotti, si chiamano così, doppi o tripli, perché Il problema della fibra, no, è che può essere tranciata banalmente. Allora non vorrei mai che un comando generale di questo tipo fosse isolato perché qualche operaio si sbaglia e trancia un cavo. Quindi vedrete che verranno fatti dei lavori di ristrutturazione a livello anche viario per poter introdurre sicuramente dei canali, dei cavidotti, si chiamano alternativi, doppi o tripli anche appunto per impedire un isolamento di questo tipo. In ogni caso, come dire, la trasmissione via radio è sicuramente più captativa, più intercettabile di una fibra ottica, anche perché poi a livello militare, come dire, ogni linguaggio che viene trasmesso è un linguaggio sicuramente criptato, quindi ha, come dire, delle caratteristiche particolari al di là del mezzo di trasmissione. È chiaro che ormai difficilmente pongono delle antenne enormi di trasmissione, più che altro quelle che fanno danno all'inquinamento elettromagnetico sono quelle delle TV e delle radio, sicuramente forse più di quelle militari, una per tutte Radio Vaticano, ma insomma ci siamo intesi. Radio Maria, certo, assolutamente, Radio Subasio, non so se anche Firenze viene impestata da Radio Subasio, è arrivato in pianura padana, figuriamoci. E, detto questo, va bene. E, no, io vorrei, parto dal generale per arrivare al particolare, perché capisco l'interesse proprio specifico locale per questa cosa, ma dobbiamo capire che cosa sta avvenendo, cosa stanno costruendo, cosa si sta organizzando. Allora, un comando militare come questo è sicuramente un ganglio vitale della sicurezza. Poi vi spiego come si collega agli organi e agli enti locali. Sicuramente questa base, come tante altre basi, c'è chi dice se ne sono circa 120 in Italia di basi NATO, quelle più o meno censite, che possono andare da Sigonella, abbiamo detto, Gaeta, Napoli, per la Marina, Taranto, poi abbiamo Ghedi, Lombardia, abbiamo Aviano in Friuli. Sono tutte sicuramente basi che hanno una caratteristica, perché Camp Derby, chiaramente Livorno, la più grande base logistica di materiale, quindi Cino. E sono tutte, come dire, basi che hanno una caratteristica, è stato detto giustamente prima, anticipato, quella dell'extraterritorialità. Cosa significa? Significa che all'interno di uno Stato sovrano, formalmente sovrano come l'Italia, esistono dei territori, dei luoghi in cui la sovranità dello Stato italiano, quindi la legge italiana, la Costituzione italiana e tutto quello che è collegato allo Stato italiano non esiste, non ha vigore, non ha efficacia. Questo non vale solo nel luogo, ma vale anche, soprattutto, riguardo il personale. Personale NATO è un personale che ha uno status molto particolare, soprattutto per quello che riguarda, come dire, le questioni penali, la responsabilità penale. Una delle, diciamo, degli eventi più frequenti del personale NATO, e questo lo dico per esperienza, essendo nato e cresciuto vicino a una delle più grandi basi NATO in Italia, è il personale che ogni tanto si ubriaca e fa fuori stragi, come dire, di pedoni o di altri automobilisti, che accade ed è accaduto sovente. L'episodio, diciamo, più famoso, più eclatante e più drammatico, ricorderete il Cermis, no? Siamo nel 1999, siamo in Alto Adige e siamo in una situazione in cui due balli cowboys piloti della base americana, a bordo di una A6, se non mi ricordo, un aereo datato già all'epoca, e si divertivano a, come dire, a fare delle gincane lungo le vallate delle Dolomiti. In questo caso, in occasione di una di queste gincane, di questi allegri, come dire, passatempo, tranciano il cavo della funivia e muoiono una trentina di persone, gitanti. Al che si è aperto subito un tema che all'epoca era un tema praticamente sconosciuto. La responsabilità di questa azione criminosa a chi si assume? Beh, uno dice, questi due baldi piloti che insomma incautamente hanno effettuato una manovra che ha tracciato e ucciso la vita di 30 persone. In questo caso, come dire, si è aperto subito un dibattito e io questo lo ricordo perché mi piace ricordarlo per avere, come dire, il polso della situazione di quanto possa essere meschina la figura di un politico, non so se mi querelerà ma non ne ho problemi, e disse l'allora presidente del Consiglio che era Massimo D'Alema, ma non c'è problema, i due da Bruno Vespa, ma questi piloti verranno sottoposti a un giusto processo, saranno tenuti colpevoli, verranno condannati. Un giornalista unico nella varia, insomma, di solito io la chiamo canea di giornalisti più o meno, che sono sempre pronti a fare domande poco attente, ma questa volta un giornalista gli fece la domanda: ma scusi, signor Presidente, non lo sa che forse gli appartenenti alle forze della NATO hanno uno statuto penale particolare? Lo guardò stupito il giornalista. Sì, perché come dire, l'accordo NATO prevede che se i militari all'estero commettono dei reati vengano puniti nel loro paese di provenienza. Quindi questi piloti americani sono stati soggetti alla legge statunitense, la legge penale statunitense. E D'Alema, stupito, disse: ah, caspita, ne parlerò con Bill, inteso come Clinton, ve lo ricordate, ma vi ho ricordato per Monica Lewinsky che per il resto. Comunque, la moglie è diversa, perché lei in effetti è il politico vero di casa. Cioè, noi parliamo di presidenza Obama, in realtà è presidenza Hillary Clinton, in cui lei è veramente era quella che dava l'input politico anche e soprattutto nella politica estera, ma questo ci porterebbe lontano. Allora, quindi la presenza di personale NATO, qualsiasi personale, abbiamo parlato degli americani, possono essere i tedeschi, possono essere i danesi, i francesi o chi altri, comunque comporta questa caratteristica, per cui la legge italiana non si applica. Quindi non è una questione solo territoriale, ma anche dei membri delle forze NATO. È chiaro che sulla base di queste considerazioni dovete cominciare a pensare che un pezzo della vostra città, un pezzo del vostro territorio, del vostro quartiere, verrà comunque alienato quanto della sua sovranità a un'entità straniera, neanche uno Stato straniero, a un'entità sovranazionale che ha come scopo uno scopo, come dire, che non è quello della tutela dei cittadini dal punto di vista, come dire, dell'economia, della società, della scuola, dell'educazione, ma ha uno scopo militare. E questa extraterritorialità comincia ad avere un significato molto più pregnante e intenso e anche, come dire, preoccupante, soprattutto in relazione alla modifica, non tanto statutaria in sé, ma alla modifica della mission, come si dice in inglese, cioè degli scopi della NATO. La NATO nasce nel 1949, faccio un brevissimo excursus, e dice che nasce come momento difensivo che ha un riferimento particolare allo Statuto delle Nazioni Unite, all'articolo 5 in particolare. Quindi un membro delle Nazioni Unite, parliamo delle Nazioni Unite che nasce precedentemente alla NATO, dice l'articolo 5 dello Statuto delle Nazioni Unite che un membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa un'azione preventiva o precettiva, dice che c'è l'intervento, come dire, la possibilità di intervenire e di proteggere questo Stato. può essere anche protetto in via preventiva. La nascita dell'organizzazione NATO ci dice che appunto è un'organizzazione difensiva che ha lo scopo di preservare e difendere il territorio e gli stati membri, e dice che le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e che se un tale attacco si producesse, ciascuna essa, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata. Agli effetti di questo articolo 5 poi venivano individuati in modo molto estensivo vari territori, quindi non c'è solo l'Europa occidentale, siamo nel dopoguerra, parliamo della Turchia, poi si estende ai dipartimenti francesi dell'Algeria, ricordate l'Algeria all'epoca era ancora colonizzata dalla Francia, poi si estendeva all'Atlantico settentrionale, cominciamo ad allargarci, come dire, non solo per terra anche per mare, e poi fino a nord del Tropico del Cancro. Quindi praticamente da un'estensione difensiva dell'Europa occidentale minacciata dall'allora blocco sovietico si passa, come dire, a una possibilità di estendere questa, come dire, dimensione territoriale. La cosa che nessuno sa, e io questo lo ripeto a ogni incontro, che a un certo punto, vabbè, sono successe tante cose, passati decenni, è caduto il muro di Berlino, non esiste più il patto di Varsavia, ma gli interventi della NATO sono, li conosciamo tutti, non so a ripeterli quali e quanti sono. Facemmo nel 2001 circolo Iqbal Masih di Bologna, una bella rassegna, nel settembre c'è un bellissimo manifesto che facemmo, io non sono un grafico, lo fece naturalmente un grafico, ma ricordammo all'epoca del settembre del 2001 tutte le iniziative americane, e scrivemmo chi semina vento raccoglie tempesta. Vabbè, non era un momento così tranquillo per scrivere cose di questo tipo, ma lo scrivemmo lo stesso. Vabbè. E stavo dicendo che nel momento in cui la NATO assume un atteggiamento offensivo più che difensivo, lo era già di fatto chiaramente, ma la guerra dell'ex Jugoslavia, ricordiamoci quello che è accaduto nel 1999, il Kosovo eccetera, ma nel 2010 a Lisbona ci fu un incontro che non è stato esattamente un incontro di scacchi o un incontro sportivo, e nessuno ne parla, è una cosa che sfugge o è sfuggito, è naturalmente è stata, come dire, relegata a una non notizia degli organi di stampa, ma a Lisbona nel 2010 la NATO, come dire, fa cadere ogni orpello, diciamo, difensivo, e dice, beh, in effetti dove c'è un interesse lì ci dobbiamo stare, dove ci sono le nostre truppe quello è territorio da difendere, dove c'è un interesse noi abbiamo, come dire, il diritto dovere auto, come dire, proclamato di intervenire. Quindi anche dal punto di vista, come dire, degli accordi interstatali tra i membri della NATO, tra gli stati membri della NATO, cambia, come dire, diametralmente la strategia. Non parliamo più di difese più o meno naturalmente anche mascherate o fatte, come dire, apparire come tali, ma vi è, come dire, un'estensione proprio degli scopi militari soprattutto, chiaramente, oltre che politici, a cui la NATO sottende. E quando io leggo che insomma non vengono fatti sorvoli aerei, non vengono fatti, non ci sono missili eccetera, ricordo come ogni base NATO, al di là delle sue specifiche mansioni che possono essere appunto quelle di coordinamento, logistiche eccetera, comunque in ogni base NATO c'è un addestramento militare, di spionaggio, di sperimentazione di apparecchiature anche segrete, che vengono, come dire, contestualmente implementate. E anche e soprattutto una base che ha come un intento di coordinamento della logistica, coordinamento dell'azione militare e tutto quanto, non c'è dubbio che abbia in sé, come dire, attività anche collegate a questo tipo, che sono connesse, non dobbiamo stare a pensare cose straordinarie, sono assolutamente istituzionali, solo che non ne veniamo a conoscenza, non vengono messe a conoscenza, naturalmente nessuno dei media ufficiali ne parlerà mai. Detto questo, come si coordina una situazione, come dire, come questa locale? È chiaro che il sindaco dice, ma io non sono competente, né competente, come dire, il Ministero della Difesa, sono cose statali, piccolo particolare, è il sindaco di una città, il sindaco dove vivono dei suoi cittadini, quindi una, se non competenza sulla NATO che il sindaco non ha, la competenza sul territorio ce l'ha, e ce l'ha il sindaco e ce l'ha anche la prefettura, che come organo periferico dello Stato ha una competenza e non di poco conto, non è solamente la presenza, come dire, quando si va a ritirare la patente che si è sospesa o altro, no? E ha una competenza di non poco conto. Infatti la prefettura, le prefetture in Italia posseggono quelli che si chiamano codici NATO. Questi sono i codici NATO, sono i codici che si attivano in caso di emergenza, attacco dei russi, dei sovietici, dei marziani, tutto quello che volete. Ed è la prefettura che si attiva, quindi un organo che è sul territorio, è un organo periferico dell'Stato, ma è sul territorio. Quindi non è vero che, come dire, le strutture locali sono completamente fuori da ogni contesto nell'ambito di un'organizzazione, di una base di questo tipo. Hanno i loro, come dire, i loro agganci, i loro addentellati, ma in tanti modi. Dato che adesso non conosco il territorio, ma sicuramente mano alle strade, mano alle comunicazioni, alle vie di accesso, io per mia esperienza ho visto che quando vengono costruite nuove basi ci si mette sempre le mani e non poco. Quindi sicuramente quando si toccano delle strade, si toccano delle strade in cui c'è una competenza urbana, la competenza urbana ce l'ha il sindaco. Quindi sicuramente quando il sindaco dice che non ne sa nulla, francamente non è credibile, non è credibile. Ed è chiaro che come si può, come dire, compulsare, visto le risposte sibilline, ma anche in un incontro precedente, insomma, era stato riferito che la Giunta Comunale di Firenze, di fronte a domande specifiche, faceva la gnorri, cioè diceva, boh, che ne sappiamo noi, non ci centriamo nulla. Beh, in questo caso io suggerirei insomma, agli stessi consiglieri comunali, alle forze politiche che possono essere interessate, di fare una bella richiesta di accesso agli atti. E si passa a una richiesta che viene prevista dalla legge 241 del 90, deve essere minimamente motivata, ma è chiaro che un consigliere comunale, per esempio, lo può senz'altro fare. Ci sono diversi, diciamo, soggetti che possono essere legittimati, attivi a richiedere un accesso agli atti. Per quello che compete e per quello che al comune viene riferito in relazione, diciamo, al costruendo comando. Se il comune non risponde o risponde parlando di altro, che spesso accade, beh, è chiaro che c'è un'azione al TAR in cui vi è proprio un'azione specifica in cui l'organo giurisdizionale ordina all'ente locale o a chi altri di, come dire, mettere fuori le carte. E allora io penso che vedremo, come dire, mettere avanti la segretezza, il segreto militare e cose di questo tipo. Ma, come dire, a volte vanno stanati i soggetti. perché si prendano le loro responsabilità, soprattutto nei confronti dei loro cittadini. Anche perché se il sindaco può dire non posso fare nulla nei confronti della decisione del Ministero della Difesa o della Presidenza del Consiglio, dal punto di vista, come dire, dell'organigramma dei poteri, beh, comunque è un rappresentante dei cittadini, quindi può dire la sua, almeno dal punto di vista politico. Questo nulla lo vieta, anzi, penso che dovrebbe essere auspicabile poi che non lo faccia. Beh, qui
è una scelta politica.
Assolutamente è una scelta politica. Non è una scelta politica solo dire sì, ma anche dire no oppure tacere. Comunque è una scelta politica di cui, insomma, dovrà prendersi una responsabilità. È chiaro che lì sta ai cittadini mobilitarsi e, come dire, aprire le contraddizioni in tutto ciò. È chiaro che quello che succederà all'interno della base non lo potremo mai sapere, vista i livelli di segretezza, visto che uno dei pochi, e questo ci tengo a dirlo, a sottolinearlo, che negli ultimi decenni ha scoperchiato le nefandezze degli apparati segreti e non solo americani, e sapete bene che adesso rischia, certamente Julian Assange rischia veramente brutto, non che adesso stia bene, ma potrebbe essere anche peggio, e quindi tutta la sua opera altamente meritoria, come dire, purtroppo è andata dispersa con la sua cattura, anzi la sua vendita, come dire, quello che è accaduto lo sappiamo tutti. E io dico sempre che la necessità di costruire un apparato, un'organizzazione di controinformazione su materie di questo tipo è fondamentale, perché certo la mobilitazione politica, come dire, la rabbia anche etica nei confronti di certe azioni, di certe, come dire, costruzioni, è indubbia ed è giusta ed è sacrosanta. Tuttavia bisogna anche avere, come dire, la capacità di penetrare e informarsi ed informare attraverso, come dire, un apparato che sia in grado, come fece Assange a suo tempo, di penetrare i segreti e soprattutto avere il coraggio di divulgarli, perché ormai, come dire, ne ferisce più la penna che la spada, cioè la capacità di Assange, il suo merito è stato veramente più efficace di tanti, come dire, scontri diretti, ecco, e fisici, come ben sappiamo. È chiaro che di fronte a un apparato mediatico che ne parla poco, e sta, come dire, ai movimenti di base a ribadire la contrarietà e soprattutto la vicinanza a questa persona e ai suoi collaboratori che hanno rischiato e rischiano la vita per questo. E, tornando al discorso, come dire, locale, abbiamo detto delle vie di accesso, vie di accesso che sicuramente la viabilità viene toccata. Una delle caratteristiche poi della presenza di basi militari è che diciamo, nell'immediato circondario, e qui parlo di un'esperienza che conosco personalmente, Aviano, siamo in Friuli, e siamo in una zona piuttosto ricca, ecco, insomma, dal punto di vista economico. E ci fu nel momento, non so se conoscete la storia della base di Aviano, una base costruita nella seconda guerra mondiale, una delle più antiche, poi implementata successivamente, nella seconda guerra mondiale, usata dai nazisti, poi naturalmente occupata dagli americani, non si butta mai via niente, no? E, dopodiché questa base è rimasta operativa per lunghi anni, l'epoca della guerra fredda, l'epoca del Vietnam fungeva da ponte di comunicazione. Negli anni Ottanta era vicina alla chiusura, perché non succedeva più niente. Erano rimasti due vecchi elicotteri Chinook della guerra del Vietnam, non sapevano dove buttare, non c'era rimasto neanche un aereo. Qualcuno pensava che venisse veramente chiusa. Io sono sempre stato scettico, anche perché lo stoccaggio di bombe nucleari nel BS-64, nella nuova versione, c'è sempre stato dagli anni 50. Quindi non è che le bombe atomiche si portano, si spostano come si sposta un carrello con la spesa. E lo si è visto anche ultimamente, no? Le bombe atomiche della base di Incirlik in Turchia sono state smistate tra la Germania e l'Italia, a Piano e credo anche un po' a Ghedi. Quindi comunque si paventava così la chiusura. A un certo punto, questo mi ricordo personale, mi ricordo un comunicato della CGL che diceva: adesso i laboratori italiani, perché all'interno della base ci sono moltissimi pulizie, addetti a varie cose all'epoca, adesso è un po' cambiato, comunque questi laboratori dove vanno? Beh, francamente in una zona così ricca a disoccupazione zero era una preoccupazione che veramente a me fece cadere le braccia, per non dire altro. Comunque, prego.
No, dico, si preoccupano dei lavoratori.
Sì, no, ma ripeto, in un contesto economico di disoccupazione pari a zero. E va bene. E poi nel 90 chiaramente è cambiato tutto. La base è tornata pienamente operativa. Nel 99 partivano lì i bombardieri, gli stealth famosi, gli F-117, gli F-16, eccetera, per i bombardamenti in Kosovo, in Serbia, eccetera, eccetera. Improvvisamente si sono accorti che quella base era troppo piccola, perché già ospitava migliaia di soldati, migliaia di effettivi, e ne fecero una per 25.000 militari, occupando praticamente quella che era la vecchia caserma dei blindati italiani. E si è espansa. A questo punto cosa succedeva? Perché questa scelta? Chiaramente per motivi di sicurezza. Mi consta in 50 anni di base NATO un attentato, un po' 50 anni contro questa base, quindi ragioni di sicurezza veramente minime. Attentato poi non è successo assolutamente nulla, ecco, più che altro dimostrativo all'epoca. Però la cosa interessante che venne fuori in quegli anni è che la presenza di militari americani, allora i militari americani hanno questa caratteristica: se sono militari in patria guadagnano veramente una miseria, anzi meno di un operaio; se accettano di andare all'estero vengono pagati profumatamente con dei benefit quali l'affitto di pagamento dell'affitto di casa, sul bonus per le auto e quant'altro, allora diventa conveniente fare il militare. Beh, si erano accorti che tutto il paese di Aviano e i paesini circostanti erano diventati praticamente inaccessibili alle famiglie italiane, che soprattutto alle giovani coppie, mi ricordo questo fatto, perché conoscevo delle persone in loco, le quali praticamente non erano in grado di trovare una casa a un prezzo decente e dovevano trasferirsi a 10-15 chilometri dal luogo natio, dal luogo del lavoro. Quindi anche questo è una... Quando si dice che la base NATO porta soldi, sì, forse qualcuno porta soldi, chiaramente, ma alla maggior parte della popolazione benefici economici non ne porta di sicuro. Parlato della casa, perché chiaramente qualcuno dice, beh, può portare lavoro. Beh, anche su questo, la nuova organizzazione, per esempio, della base di Aviano è un'organizzazione assolutamente autosufficiente, quindi di lavoro fuori, di personale italiano non è assolutamente il minimo bisogno. Dal punto di vista, appunto, poi della militarizzazione del territorio, perché sicuramente, insomma, al di là degli apparati di difesa tecnologici, sicuramente, viste, insomma, come dire, le direttive di sicurezza impartite, sicuramente avrete un territorio militarizzato, cui in presenza non solo di personale in divisa, ma anche di personale non in divisa, sarà estremamente, come dire, frequente e vorrei dire anche, spero di no, ma anche invasiva. Quindi ci saranno tutte queste situazioni che verranno, come dire, a essere in qualche modo implementate. Il momento che credo il momento fondamentale è esattamente questo, cioè che vi sia una consapevolezza da parte della cittadinanza, del quartiere, ma non solo del quartiere, perché guardando la cartina la prima cosa che mi è venuta in mente mettono un obiettivo militare sensibile, quanto 2-3 chilometri in linea d'aria, piazzale Michelangelo, centro città, cioè,
poco più.
No, Firenze, cioè nulla in pratica. È chiaro che qui stiamo parlando di una città, di monumenti che sono protetti, come dire, internazionalmente, no? Godono dello status di protezione come beni appunto protetti, sono patrimonio dell'umanità, sono stati dichiarati. Tra l'altro, tra i vari, come dire, accordi non scritti, c'è anche quello di non, come dire, mettere basi militari o ad obiettivi sensibili proprio vicino a beni che costituiscono patrimonio dell'umanità.
Come era non scritto l'accordo dell'espansione della NATO.
Esattamente, esattamente. È chiaro che credo che questo sia un tema che al di là, come dire, delle idee politiche possa in qualche modo far breccia anche su cittadini che magari sono meno sensibili al tema politico, ma a quello, come dire, del bene della propria città, del bene culturale inestimabile e unico al mondo, credo che sia anche questo un punto da, come dire, far urlare, ecco, in qualche modo, e far presente a tutti coloro che magari al momento non sono stati ancora troppo attenti a questa vicenda. Io sono qua a disposizione di domande, cioè a me piace insomma anche essere, come dire, solleticato da domande o questioni, perché altrimenti capisco che potrei parlarvi dello statuto NATO e di come funziona l'organizzazione militare, ma credo che forse magari anche a voi interessano altre cose. Io sono a vostra disposizione anche dal punto di vista, come dire, giuridico, chiaramente, che è il mio ambito di attività.
Io ho due domande al volo. Prego. Allora, una, a 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, a richiesta atti hanno risposto che non c'era niente. E non sappiamo se in realtà poi questi atti che hanno prodotto la risposta che hanno dato siano arrivati dopo, no? Quindi il tentativo potrebbe essere quello di rifare una nuova richiesta atti, perché in virtù di questa risposta vuol dire che ci deve essere qualcosa, nel caso ricorso al TAR. Domanda: quanto costa un ricorso al TAR su questa cosa? Poi l'altra domanda che volevo fare è
giustamente
relativa alla questione della convivenza tra la Vittorio Veneto e la caserma Predieri e il comando NATO nella caserma Predieri, perché dalla caserma Predieri, che è quella di Rovezzano dove si dovrà insediare il comando, partono per la città i militari per fare il progetto città sicure e così via, sono quelli che vanno ai Duomo, alla stazione e così via. Quindi quando prima si parlava anche d'addestramento, l'addestramento che viene fatto là dentro è specifico per personale NATO o a quel punto la Vittorio Veneto in un qualche modo può rientrare e quindi noi avremo, come dire, personale addestrato dalla NATO a fare città sicure? Città sicure non ci piace nemmeno per quello che è, però addestrato dalla NATO, cioè assume un livello superiore. Queste cose qua.
Allora, è chiaro che dovrebbero essere in teoria 2 entità distinte, ma è anche chiaro, come dire, che un uso promiscuo di questi elementi di addestramento può essere benissimo fatto, nel senso che l'esercito italiano fa parte della NATO e quindi, come dire, le due strutture possono integrarsi perfettamente, quindi da questo punto di vista certamente. Adesso non sapendo cosa abbiano intenzione di fare, ma teoricamente questo è assolutamente plausibile e possibile. L'altra domanda era sul TAR. Allora, il costo del TAR, ci sono diversi Diciamo che il ricorso che potrebbe essere interessante fare è un ricorso appunto contro il silenzio o il diniego di accesso agli atti, si chiama così. Come costo ha dei costi fissi che sono circa più o meno di 300 euro, come dire, poi c'è il costo del legale. Il costo del legale, allora un ricorso al TAR è il ricorso più caro che c'è, chiaramente. È chiaro che se in loco ci sono dei legali disposti a farlo, come dire, lo dico pro bono, ma insomma per un prezzo simbolico questo non guasta, nel senso che è chiaro che questo tipo di attività è un'attività che non è un'attività, cioè è un'attività professionale ma anche motivata, come dire, da scopi che sono più alti della professione legale, come tante volte accade. Quindi sì, comunque attraverso una raccolta fondi, come si faceva all'università quando si veniva denunciati per occupazione, in qualche modo qualche soldo recuperandolo è possibile farlo.
300 euro
senza come dire naturalmente prendere dalle tasche dei poveri cittadini che si devono pure sorbire questa ingombrante presenza. E dal punto di vista, come dire, sì certo, bisogna rifarlo e continuare. Una delle cose che sembra banale dire, ma insistere, non dico ogni giorno, ma ogni mese, ma comunque a cadenza, riprendere questa richiesta formale, questa richiesta ufficiale, e a un certo punto uno dice, bene, mi hai dato 10-20 risposte negative, butto lì il numero, beh, adesso andiamo a vedere se veramente questa, come dire, vostra mancata conoscenza di quello che andrà a accadere è vera o non è vera. Poi vedremo. Perché io mi aspetto anche a un certo punto che davanti al giudice amministrativo dicono no, è tutto coperto dal segreto militare. Beh, adesso lo sappiamo, grazie.
Però è una risposta che potrebbero dare anche quando uno fa la richiesta d'accesso agli atti, certo. Senza dover, cioè dire, sì, gli atti ci sono, ma sono coperti da segreto.
Esatto.
Esatto. Lo direbbe la vice sindaca, perché il sindaco non andrebbe avanti a dirlo.
Naturalmente ci deve essere sempre, come dire, una copertura.
Due domande. Sì, vieni, vieni.
Prego. Buonasera, mi chiamo Martini Filippo, volevo ringraziare l'avvocato per averci dato dei contenuti molto solidi su questo problema della NATO, che appunto non si può considerare solo un discorso di no al comando locale, ma sotto traccia emerge e comincia a venire fuori e credo ci sia un consenso più ampio di quello che si crede sul mettere al centro del dibattito pubblico l'uscita dell'Italia dall'organizzazione della NATO, che è un'organizzazione che organizza e deve fare guerre nel nome del dominio dell'Occidente sul resto del pianeta. L'avvocato ci ha detto in maniera molto chiara, anche se non magari non proprio diretta, che le basi NATO rispondono, sono sotto l'alto comando del Presidente degli Stati Uniti, quindi è un elemento di rimente. Io aggiungo soltanto, volevo solo avere da lei il suo, se lei è d'accordo, io l'ho già fatto per la precedente riunione alla casa del Popolo di Sant'Andrea d'Ovezzano, ho fatto un breve riassunto personale e l'ho comunicato nel blog del professor Franco Cardini. Lui è stato lieto, è felicissimo di poter pubblicare questo testo, ci segue, è molto interessato. Lui da molti anni è impegnato nella denuncia delle basi NATO, nella denuncia dei temi che abbiamo qui affrontato. È impegnatissimo insieme ai collaboratori del blog del professore nel appunto mettere al centro e sollecitare l'opinione pubblica su questo tema dell'uscita dell'Italia della NATO. E ecco, se voi non avete niente da eccepire, io appunto con il nome dell'avvocato faccio un breve riassunto che verrà pubblicato, credo, sul blog del professore.
Allora, dico una cosa, perché questo signore mi ha dato un assist importante. Perché? Allora, abbiamo visto come la NATO abbia cambiato non solo, come dire, il carattere primordiale di difesa, ma anche, come dire, con questo accordo di Lisbona, proprio i suoi scopi, palesemente. Ma allora, come si interseca la NATO, questa organizzazione, con l'articolo 11 della Costituzione? Ricordate, l'Italia ripudia la guerra. In origine il relatore Memucci diceva, il relatore della Costituente, erano incerti su quali termini usare, ma non era solo un'incertezza, come dire, stilistica, ma anche semantica del termine, no? Perché in origine era stato scelto il termine condanna, però era un termine che poi nel dibattito della Costituente aveva più una portata semantica etica, no? Morale. Poi si pensò al termine rinuncia, però molti notarono, perché molti erano avvocati chiaramente alla Costituente, e dice rinuncia è un termine troppo giuridico, che ha delle implicazioni giuridiche e non dà l'idea dell'importanza. Si è scelto infine ripudia. Ripudia è un termine che dai costituenti è stato proprio usato come compendio del momento morale di condanna alla guerra e di rinuncia giuridica a portarla avanti. Ecco, se almeno formalmente questa, diciamo, adesione al trattato NATO nel 49 poteva avere un qualche senso sulla scorta del, appunto, del dettato costituzionale, beh, direi che adesso lo è molto molto meno. Personalmente neanche all'epoca lo aveva, ma diciamo, questa è una mia idea personale, ma adesso veramente ci sarebbe proprio da discutere e da riflettere, perché questa, la portata del termine condanna alla guerra, come dire, è una condanna, ripudio della guerra, non è solamente portare la guerra ad altri paesi. Ah, vi ricordo che dal 1861 l'Italia non è mai stata assalita da nessuno, non mi ricordo, se qualche storico mi aiuta, ma io non ricordo che l'Italia è stata aggredita da qualcuno. Viceversa, l'Italia ha aggredito spesso e volentieri, anche gratuitamente, no? E questa è una riflessione, come dire, che in Italia mi sembra abbastanza tabù, se ne sente molto poco parlare, perché gli italiani sono notoriamente buoni e quindi non possono fare del male agli altri paesi e agli altri cittadini del mondo. E tuttavia questo sappiamo che non è vero. E dal punto di vista della valutazione se questa norma costituzionale valga ancora qualcosa o non valga più niente, secondo me sarebbe un dibattito da aprire proprio sulla scorta del cambiamento, come dire, genetico della stessa struttura, della stessa, come dire, missione, degli stessi scopi della NATO.
C'era un'altra Massimo, domanda forse?
Sì. Scusi, sono una cosa, mi può dire come si chiama il suo nome e cognome?
Mario Marcus. Massimo, vieni.
Mario?
Marcus, Z finale. C-O-Z.
Grazie.
Buonasera. Mi chiamo Massimo, abito a Chiaro Vezzano. Volevo ringraziare per essere venuto e chiarirci un po' tra la problematica della NATO. Mi unisco anche al cordoglio per la morte di questi lavoratori oggi e penso che sia giusto fare il presidio domani, proprio perché penso anch'io che sono strettamente collegati le spese militari che Io ho letto in questi giorni che solo per la NATO l'Italia spende 104 milioni di euro al giorno. Al giorno. Sono andato a cercare su più siti perché mi sembrava una cosa assurda, mentre ci sono gli ospedali che cadono e le marciapiedi, disastri, tutto quello che sappiamo, questi 104 milioni di euro al giorno. E questo qui è tutta la formazione dei lavoratori. Io sono abitato in Francia 6 anni e più o meno abbiamo la stessa popolazione, mi sembra che sono 10-15 di più, e i morti sono la metà. Perché succede questo? Perché c'è la formazione, non come dicono alcuni, compreso la CGL, i controlli. Una volta che si è formato gli operai, professionalmente, l'operaio non ci va in delle condizioni a lavorare, perché è formato professionalmente. Detto questo, volevo, come dicevo, abito proprio qui vicino, comando 500 metri, quello che c'è la caserma, e tutte le mattine mi devo svegliare con l'alzabandiera alle 6:30, compreso la domenica, il silenzio, la marcetta alle 5, la sera il silenzio, tutta questa roba che mi chiedo se sia normale, io che non ho scelto di vivere in una caserma, devo assorbirmi tutta questa storia qui.
Insomma. Non è la cosa peggiore.
Sulle campane della chiesa abbiamo avuto una bella diatriba a Bologna a un certo punto, ma non solo a Bologna. Vabbè. Allora, il Signore chiaramente ha portato all'attenzione uno dei temi più delicati, quello delle servitù militari. Cos'è una servitù? Dal punto di vista giuridico si chiama servitù quando esiste un fondo, come dire, una porzione di terreno, una qualche attività che in qualche modo sovrasta e diminuisce il diritto e le attività di un altro fondo, di un'altra attività. Questa è la definizione giuridica, la trovate nel Codice Civile 1052, eccetera, eccetera. Le servitù militari chiaramente sono una specie particolare, perché sono servitù pubbliche, quindi imposte, come dire, con sacrificio dei cittadini degli altri diritti fondamentali. E allora, quando una servitù pubblica può dirsi legittima e quando può non dirsi legittima? Bel discorso questo. È stato anche portato avanti, mi ricordo, in Sardegna per la base della Maddalena, è stato portato avanti anche in Friuli, fino a non moltissimi anni fa, tra basi NATO, basi navali a Trieste e caserme militari, un terzo del territorio friulano era sottoposto a servitù militari. Quindi lì quello che succedeva è come venivano, come dire, non potevi elevare una casa perché eri nella direttiva degli aerei che atterravano, non potevi costruire determinati luoghi nelle campagne, non so, la casetta in campagna, perché lì si andavano ad addestrare i carri armati con i tiri di fuoco, di cannoni. Una strada, la pedemontana collinare friulana, veniva chiusa ogni tanto perché era esattamente nel mirino degli aerei che bombardavano i bersagli che erano adiacenti, come dire, alla montagna, erano appoggiati alle colline, quindi veniva chiuso, il poligono del Dandolo veniva chiamato. E quindi c'erano queste servitù militari che vengono imposte, come dire, di diritto dallo Stato, in questo caso, nei confronti dei cittadini. Ed è chiaro che anche qui, come dire, viene argomentata questo sacrificio del diritto, diritto, perché vi è un interesse superiore. Allora, se l'interesse superiore è un interesse di carattere militare che non serve a nulla, o peggio ancora, ecco, no. Questo è il motivo su cui dobbiamo ragionare e far riflettere tutti quelli che, come dire, sono coinvolti e anche quelli che non sono coinvolti, perché, come dire, oggi tocca a me, domani tocca a te, e la solidarietà credo che sia uno dei motori principali, anche se non sono direttamente coinvolto, me ne occupano perché credo che sia un motivo importante di cui occuparsi.
Vieni, vieni, Alessandro.
Grazie mille.
Prego.
Cerco di essere il più sintetico e veloce possibile, anche perché mi duole, ma devo andare e ringrazio l'avvocato della presenza. Diciamo che terrei molto a far presente, come già era stato sottolineato, che mi sembra un po' anche paradossale e ridicolo che il sindaco faccia affidamento a citare il fatto che non ci siano carri armati o soldatini che si muovono intorno. Cioè, è ovvio. Cioè, nessuno, io penso, si sarebbe immaginato che una volta attivata e fosse in piena funzione la base, fosse un qualcosa in cui si vede i carri armati passare e quindi bloccano il traffico, eccetera. È un centro di comando e controllo. Cioè, cosa significa? Significa appunto che lì non ci sta il soldatino, ma da lì si dirigono determinate azioni in tutta la zona Europa sud-orientale. Mi veniva a mente il fatto che ultimamente, se qualcuno di voi va a cercare sul sito della Reuters o legge anche il Messaggero o altri giornali, ci sono personaggi della NATO di un certo valore, mai o qualche volta il principale, ma qualcuno di un certo valore, che hanno messo nero su bianco e per iscritto pubblicamente che tra 5, 10, 20 anni sicuramente ci sarà un conflitto tra NATO e Russia. Allora, sicuramente vogliono gli spiccioli, cioè questo significa che se c'è tensione bisogna metterci mano al portafoglio. Poi è una cosa. L'altra cosa, cosa significa? Che se c'è una previsione del genere c'è un nemico e ci sono degli obiettivi da una parte e dall'altra. Dottrina vuole, militare, che se un obiettivo è l'esercito degli altri non è esclusivamente la colonna, il militare o il carro armato che si muove, è il punto di comando, e il punto di comando è quello che dirige le operazioni. Quindi di fatto mi sembra evidente che quando il sindaco dice non ci preoccupiamo, il carro armato non c'è, l'elicottero non passa, è di fatto un obiettivo militare per qualunque paese in cui la NATO potrebbe entrare in conflitto. Quindi è chiaro che, a prescindere dal fatto che ci siano militari o meno, lì c'è un obiettivo militare. Quindi di fatto la base diventa un obiettivo per qualunque nemico la NATO decida di attaccare o da cui difendersi. Quindi tutti i discorsi appunto sui carri armati eccetera sono esclusivamente un discorso che rientra eventualmente nel locale, e questo è un primo aspetto. L'altro aspetto per cui l'avvocato citava appunto il discorso territoriale è questo. Io per esperienza personale sono stato 10 anni nel consiglio qui del quartiere, insomma, di Gavinana, in cui rientra in parte la zona di qua, diciamo, rispetto alla base. E spesso per tantissime cose c'è sempre stato detto che non ne siamo competenti. Quindi o il quartiere non è competente, o il comune non è competente, o la regione non è competente. Perciò trovo effettivamente necessario che invece per questo tema si continui a spingere richiedendone comunque gli atti o quantomeno una presa di posizione netta, che sia quella: non vi diciamo nulla perché non siete tenuti a saperlo, quindi si fa come si vuole. Ecco, che venga effettivamente...
È più non dimandare, diceva il poeta. È più non dimandare.
Esatto. Quindi che sia messo quantomeno nero su bianco che la posizione è quella: non siamo tenuti a sapere niente, dobbiamo semplicemente accettare quello che è lo stato di fatto. Detto questo, c'è un aspetto, ecco, fisicamente, e qui entro proprio nello spicciolo, che rispetto alla base c'è una parte di zona che è quella proprio estremamente sull'Arno, dove c'è una competenza del consorzio di bonifica che tutti noi sentiamo quando ci arriva qua la bolletta da pagare, insomma, che più o meno una volta all'anno almeno si conosce, e dove io penso lì sarebbe anche da spingere, perché siamo veramente a un discorso di 50 metri, cioè non qualche chilometro, lì sono proprio metri, e quindi che ci sia non so se qualcuno ci è passato in bicicletta o a piedi, cioè lì veramente ti affacci e vedi la base, siamo lì. Quindi ecco, che non incida minimamente su questo, io sinceramente ho dei dubbi. Quindi non è possibile che proprio quello sia un discorso che non riguarda la cittadinanza, Firenze, il consorzio e tutto quanto.
Solo che poi lì, se incide, non è che tu passi come tu puoi fare,
ecco,
inoltrarlo, tu passi da quell'altra parte là, non vuol dire che tu chiudi i
pari. Lì tu devi chiudere, ma allora lì ci deve essere qualche atto di comune, perché non è possibile non ci sia. Lì, lì l'extraterritorialità,
lì un centro, può essere, poi.
Se la c'è, incide su qualcosa che il comune mi deve scrivere per atto passato, quantomeno dal sindaco, che da lì non ci si può passare, o se ci si passa bisogna passarci guardando da quell'altra parte, di là no, perché sennò tu vedi da che segreto. Cioè lo devi dire, non è possibile.
Ma una domanda che mi viene in mente. Ma non c'è un'area, un parco fluviale nei pressi?
Sì. È tutto parco, cioè parte dal paese prima, che è nel comune di Fiesole, fa tutto lungo l'Arno e passa dietro la caserma e poi si collega fino al ponte che sta qua, cioè praticamente passa dall'altra sponda dell'Arno, passa alle nostre spalle.
Quindi c'è un'ulteriore competenza, perché ci dovrebbe essere un'autorità che cura il parco fluviale
specifico. C'è sicuramente. Tant'è che l'hanno reso, anche se non erro, qui concedetemi il beneficio del dubbio, un percorso relativo alla tipo, come posso dire, ora non mi viene a mente il nome, però relativo a alcuni sentieri basati sull'aspetto religioso. Ci sono sono dei cartelli anche messi recentemente, perché collega evidentemente alcuni vecchi monasteri. Quindi sicuramente lì c'è un aspetto e va a influire più enti diversi. E poi chiudo il cerchio ritornando al macro, rispetto all'extraterritorialità, quello che diceva l'avvocato è verissimo. Io ho dei contatti e per motivi miei, insomma, familiari, sono stato spesso in Giappone, dove ci sono delle enormi basi militari. Lì ci sono da anni movimenti di cittadini, perché continuamente si verificano casi di incidenti, violenze, soprattutto anche verso le donne, e questo è veramente terrificante, dove i cittadini giapponesi che vivono lì non possono fare totalmente niente, assolutamente nulla.
È Okinawa.
Okinawa è quella principale. Lì sono anni, ecco, non vorrei ritrovarmi a dover qui a partecipare a delle iniziative, perché ci sono casi di questo tipo, come incidenti o altro, perché veramente lì veramente non ci riesci a fare niente, perché poi sono fantasmi. Scusate,
no,
grazie.
Te lo rendo, prima mi ero scordato di dire che fine avevano fatto i due militari americani, no? Furono assolti, chiaramente. Furono cacciati dall'esercito perché avevano danneggiato, graffiato la vernice dell'ala posteriore. Questa è la motivazione delle loro dimissioni dall'esercito. Chiedo scusa, no? Mi mancava quest'ultimo pezzettino, ecco, per capire come la giustizia ha trionfato all'epoca.
Io volevo fare anche una comunicazione di servizio veloce. Lì sul tavolo dietro Massimo abbiamo una cassettina con le sottoscrizioni, se volete dare qualcosa per la sala, delle bandiere come questa, le portiamo comunque anche domani, e questo appello che è stato presentato, insomma portato alla conferenza stampa di mercoledì per invitare alla iniziativa di domani. Appello a cui ci sono state per ora, insomma, diverse adesioni, tutti i sindacati di base della città, alcuni organismi come Ultima Generazione, riprendo un po' anche quello che aveva detto Alessandro Rossetti sulle gambe di guerra, cambiamento climatico, e Alessandro fa parte del nodo del quartiere 5 di Rifiuti, perché il problema non è solo di questa parte di città, ma di tutta Firenze, secondo noi. Faranno un'iniziativa verso la fine del mese di marzo. Volevo fare una riflessione su gli appigli, no? Qui ce ne sta venendo fuori diverse di cose su cui agganciarsi e alimentare, insomma, la lotta che stiamo portando che stiamo portando avanti, il patrimonio UNESCO, ricorsi, questioni urbaniste, secondo me, insomma, Alessandro ha messo sul piatto un altro paio così a casa e penso agli altri ne troveremo, anzi se c'è qualche contatto di collega suo che conosce qui a Firenze disponibile a dare una mano, ben volentieri. E poi ci abbiamo le elezioni, qui ci abbiamo le elezioni. E lo dico, noi abbiamo invitato anche le organizzazioni, partite e quant'altro a venire domani, e faranno una serie di iniziative questa gente. Per esempio Sandra, mi sembra Sandra scriveva che ci sarà un'iniziativa la settimana prossima, credo, di Sinistra Progetto Comune, ok, andare a intervenire. Io penso, poi ne parliamo, volevo anche proporre di fare un'altra assemblea plenaria dopo il 24-25, perché anche la settimana prossima è piena di cose, in cui tirare un po' le file di queste iniziative che stiamo facendo per vedere come continuare. Io penso un pregio non indifferente del nonato è che da giugno ad oggi ha una continuità di azione, dibattito e quant'altro molto positiva. Dicevo, iniziativa come quelle e come altre in cui insomma noi andare non tanto e non solo a chiedergli di fare delle cose. Ad alcuni non credo proprio gliene possa fregare di meno, PD, l'altra sponda e quant'altro. Dimitri Antonella penso che abbiamo detto in tutte le lingue, gli abbiamo fatto una testa tanto e lo sanno, sono occasioni in cui andare a parlare ad altra gente. Mi ha colpito prima due signore che ora purtroppo se ne sono andate di Via Riva, quindi qui vicino, hanno detto ma a me mi è arrivato il volantino che è passata quella signora e poi è girato per il vicino, adesso sono arrivata qui. Io penso che quelle iniziative sono utili per trovare altri, per allargare le forze del comitato, per fare di più in un momento favorevole, perché comunque in un periodo elettorale c'è un'attenzione superiore, non solo, non ancora a quanto succede del comando, ma ci torno dopo, però pensiamo alle grandi opere, la tranvia, la viabilità, cioè, e noi dobbiamo insistere per mettere, come abbiamo fatto con una conferenza stampa, non solo al centro la questione di questo, perché è una cosa enorme e di cui nessuno parla. Anzi, c'è una censura vera e propria, anche queste non risposte agli atti sono un atto di censura, speculare come quello che fa Nardella, come ha fatto l'amministrazione, per esempio, ma altre mi sa che ne verranno, sulla proiezione di un film, quindi in teoria un'opera di fantasia è stata proibita. Il livello sta arrivando un po' a questi punti. Quindi penso dobbiamo approfittarne veramente di ogni canale, appiglio e quant'altro per alimentare il dibattito e portare questa discussione. E due segnali secondo me positivi di ciò sono: uno, che due ore dopo la conferenza stampa è arrivata la risposta della vice sindaca, perché fino ad ora era stata zero. Infatti poi ho visto, insomma, c'è stata anche un... Prima?
Due ore prima.
Approvato, c'è la risposta, non si fa più, come gli sciove, no, abbiamo d'accordo.
Infatti invece... il Corriere, no, scriveva, però in fondo quelli del comitato sono stati tranquillizzati.
Certo, siamo molto tranquillizzati. E l'altra cosa, sono state fatte delle striscionate, no, all'uscita dell'autostrada a Firenze Sud e Firenze Nord. A Firenze Nord a un certo punto è arrivata la polizia, nonostante ci fosse il preavviso pure stampato della cosa, abbiamo mandato anche il preavviso e tutto, c'è stato un po' di discussione, diciamo così, e poi questi signori hanno aspettato che Elisa laggiù se ne andasse da sola, hanno fermato un quartiere dopo, patente, libretto e le solite cose. Quindi un atto intimidatorio ben preciso, perché andiamo a toccare la NATO, ricordiamoci, insomma, non è che stiamo giocando con qualcuno, insomma, l'avvocato non ha detto alcuni, e penso che questo sia positivo, queste reazioni del campo avversario indicano che stiamo iniziando a scuotere, a smuovere un pochino questo stato di cose e insomma, ripeto, domani speriamo, io sono anche abbastanza fiducioso, verranno anche di No Base per dire da Coltano che domani vada bene, però ecco, ragioniamo anche più sul lungo periodo approfittando di ogni occasione.
Vieni.
Vorrei avere più informazioni sul discorso della servitù militare e il confine tra la servitù militare del territorio e la parte comunale. Cioè,
dove finisce una e comincia l'altra, più o meno.
Allora, le servitù militari sono quelle servitù che attengono, come dire, alla gestione del territorio o di attività del territorio, che arrivano direttamente, come dire, da un interesse superiore dello Stato. Diversa la servitù comunale, che ci può essere, che ne so, anche la rampa d'accesso alla casa o al garage, che invece sono disposte da regolamenti comunali. Quindi qual è l'efficacia, qual è la gerarchia? Il regolamento comunale si applica all'interno del territorio del comune. Il, come dire, la servitù militare, appunto perché l'esercito è di competenza statale, ha una, come dire, una valenza che deve essere, che è senz'altro, come dire, superiore in quanto, diciamo, gerarchia delle fonti tra un regolamento comunale, quella, diciamo, militare. È chiaro che il monopolio dell'uso della forza, come diceva il noto sociologo, ce l'ha lo Stato. Ecco, quindi attraverso questa, come dire, potere originario, come dire, può implementare servitù militari che fondamentalmente sono sospensive o eliminano totalmente i diritti dei cittadini, i diritti, come dire, anche della carta costituzionale. Cioè io ho il diritto, come dire, di circolazione, no? L'articolo 6 ci parla di io sono libero di circolare. No, nel caso di una servitù militare non sono libero di circolare in quella zona. Nel caso di io ho una proprietà e voglio costruirmi l'abbaino sopra la casa, no, non lo posso fare perché siamo in una zona vicina a aeroporti di interesse militare. E avanti così, poi non parliamo dei porti e delle marine, stessa cosa. Quindi dal punto di vista della gerarchia delle fonti di legge è chiaro che la servitù militare, essendo di natura pubblica e di natura statuale, è sicuramente superiore a quella dei regolamenti comunali.
Ci sono altre domande? Ecco, magari...
No, io volevo solo segnalare, visto che...
Allora, facciamo una cosa... 1, 2, 3, fatele tutte in row perché ci abbiamo 10 minuti.
Volevo solo segnalare, quindi, siccome è stato citato lo storico Cardini, alla nave Lovezzano ci sarà il 29 febbraio 21 un incontro con Cardini e quindi potrebbe essere un momento per poter stimolarlo anche a divulgare questa cosa, visto che lui sta cercando di promuovere il suo libro sulla Firenze e il declino dell'Occidente, noi ci potremmo inserire in questo argomento per vedere quale declino ancora andrà più giù.
Certo.
Quindi ricordiamoci magari di andare lì e...
29. Semmai poi giralo anche
nella main in giro.
Perfetto, proprio di fronte. Uno, c'era due domande. Se le fa...
In realtà quello che ci auspichiamo di sentire dal Comune è praticamente di avere l'onestà, di sentire l'onestà di dire noi siamo già impegnati in una servitù militare che non abbiamo avuto voglia, tempo, coraggio di dirvi. Questo però è la prospettiva migliore che ci possiamo sentire da parte del Comune con una scarsa speranza di sentire un'opposizione a questa situazione, perché se ci fosse stata credo si sarebbe potuta sentire prima, sarebbe stata successa prima. La mia è una domanda molto concreta da parte dell'amministrazione.
C'era un'altra domanda?
Paola anche voleva.
No, io volevo solo dire, cioè è una servitù militare che già esisteva con la caserma, sulla quale loro si sono inseriti, perché, allora, un minuto solo perché siamo in chiusura. Allora, io sto nel quartiere dal 79, va bene, non sono proprio vicina, ma comunque sto in zona. Quando io sono tornata, nel 79 esisteva soltanto la Franchi, che è la fabbrica dismessa, e la caserma, va bene? Il resto erano i campi. Andate a vedere ora, intanto a proposito di uso del territorio, che cosa è stato fatto, va bene? Spesso con pochi gruppi hanno cercato di opporsi, se penso al campeggio, no? Penso tutto il resto. Allora, la caserma, dunque, 81, io insegnavo allora a Sovigliana, prendevo l'autobus e il treno la mattina, e ci siamo ritrovati, io mi ricordo, era andato via Massimo, no? Che viene disturbato dal suono della tromba, va bene? E uscivano, a proposito, i carri armati. Allora, c'erano i carri armati e venivano portati alle 4 di notte su alle cave di Maiano per fare le esercitazioni. È successo che una mattina nel rientrare praticamente si sono tamponati in via Rocca dell'Alba e quindi l'autobus 14 non poteva più passare e io ho dovuto telefonare a scuola dicendo guardate il ritardo perché c'è stato un tamponamento dei carri armati. Quindi a proposito di mezzi militari, quindi all'interno
ci credeva nessuno.
Poi a un certo punto,
come una scusa barbina.
Come
gli scioperi venerdì e quelle storie lì.
E direi la tragedia, quando abbiamo incominciato a volantinare, io mi sono accorto, cioè il primo volantinaggio l'ho fatto, la prima persona a quale ho dato il volantino, la risposta è stata questa. È 40 anni che di più anche, che c'è la caserma, come per dire, non hanno dato noia a nessuno, no? E quindi è il coso. Meno male poi abbiamo trovato questa signora dopo, ha detto, ma meno male ci siete voi che vi state muovendo, va bene. Quindi lo dico questo perché, ne dico sempre, non è facile, no? Allora, soprattutto per riuscire a convincere le persone. Quindi, tutto quello che ci serve, va bene, quindi accesso agli atti, il ricorso anche, eccetera, ma soprattutto tutto il lavoro che penso fino ad ora, mi sembra, tutto sommato siamo stati abbastanza bravi come comitato di poter portare avanti e per cercare di mobilitare appunto le persone sul pericolo al quale andiamo incontro.
L'ultima.
Sì, comunque fra una caserma, l'esercito di fanteria e il comando NATO, sì, c'è una bella differenza.
C'è stato l'Euroforce, c'è stato
questo e quell'altro. Io vengo, non sono di qua, vengo da un comune vicino, ma penso che questo comando NATO non gravi solamente sul quartiere o su Firenze, ma come stavo detto abbiamo una portata molto più estesa. C'è una riflessione intanto prima di fare un paio di domande. Allora, la NATO ci è stato spiegato quando è nata e noi sappiamo però che parallelamente alla NATO, l'abbiamo scoperto solo di recente, esisteva tutta una struttura militare che era Gladio, che era, evidentemente non si riteneva sufficiente per il fatto che esistesse solamente un'organizzazione che doveva agire in maniera difensiva. Forse oggi la riflessione è questa, forse oggi non c'è più bisogno di una struttura segreta perché in qualche maniera si sta andando in una direzione in cui è digerito il fatto che noi per difenderci dobbiamo potenziare, spendere più soldi per la difesa, per armarci, per difenderci. In qualche maniera quindi l'informazione del passato è che si sta rafforzando sempre di più e questa forse evidentemente noi sono necessarie queste basi, queste spese eccetera. Tra l'altro, ecco, le domande sono un po' queste. Una è una molto semplice, si guardava il TAR, no? Infatti chiedevo se c'era di fronte a una richiesta di documenti, se c'è una strada intermedia, perché io ho capito le spese del TAR sono quelle, però forse bisognerebbe anche specificare che quando si perde le spese sono altre.
Esatto.
Perché in Toscana il TAR ultimamente non ci vuole tanto bene su diverse questioni. E noi ci siamo trovati anche ultimamente a perdere e a dover pagare non poco, quindi insomma forse questo va precisato un pochino su quanto costa, ma soprattutto se ci può essere una strada intermedia per ottenere gli stessi risultati. E l'altra invece riguardava un po' il discorso delle basi, perché sì, È vero che è un comando militare questo ed è un obiettivo strategico, come è stato detto, però noi niente vieta nel futuro che questo possa essere anche un punto di riferimento per un'altra struttura invece militare in Toscana. Ora, la domanda è questa: io so che c'è la vicenda di Voltano e c'è una base a Camp Derby americana e ci sono già delle aree destinate e che tra l'altro questi progetti hanno spesso saltano a livello giuridico proprio, non credo, alcuni passaggi perché essendo stabiliti come obiettivi strategici non necessitano di alcune autorizzazioni, vanno in deroga. Oppure anche altra cosa che succede spesso, cioè, per attività simili, se sono inseriti dentro a progetti PNR, salta tutta una serie di valutazioni di ordine ambientale, di ordine, quindi sono tutte cose. E la domanda è che io non sono ferrato in questo, ma a parte la base di Camp Derby che abbiamo, quindi qual è vicino a noi la base operativa della NATO più vicina rispetto al nostro territorio?
E c'è Torrovezzano, cioè perché c'è cosa c'è di già, non è che è ancora.
Allora, sì, la puntualizzazione è corretta, nel senso che il TAR ha ancora, come dire, quella caratteristica di essere un tribunale speciale, e nel senso non è un tribunale civile, non è un tribunale penale, è un tribunale amministrativo in cui, come dire, la parte pubblica ha dei vantaggi, spesso e volentieri questi vantaggi li fa valere, o meglio i giudici, come dire, parteggiano per la parte pubblica e molte volte questo viene fatto, come dire, pagare ai cittadini sotto forme delle spese legali. Adesso dipende naturalmente da che tipo di ricorso. Usualmente i ricorsi, come dire, per l'accesso agli atti hanno dei costi molto inferiori rispetto agli altri, i ricorsi ordinari. Dal punto di vista poi, come dire, di come si dovrebbe atteggiare un politico, un sindaco, un presidente di regione, io credo che dovrebbe dire che è meglio chiuderle le caserme che aprirne di nuove. Questo dovrebbe essere, sembra, lo dico banale, in modo molto, come dire, terra terra. Anche perché credo che l'apertura di caserme, l'apertura di strutture militari, l'aumento vertiginoso delle spese militari arrivi a creare un compendio per preparare le future generazioni a uno Stato militarizzato. Vorrei fare un piccolo, come dire, flashback. Anche alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'avvento del regime mussoliniano, vi ricordate che forse ci sono voluti quasi una ventina d'anni, 15 anni, prima che lui sviluppasse politiche aggressive esterne. Nel frattempo ha cresciuto le giovani generazioni a una mentalità e uno schema mentale proprio militarista. Eterogenesi dei fini, si dice, magari non andiamo direttamente a far guerra a qualcuno, ma intanto prepariamo le basi perché le future generazioni siano mentalmente pronte ad affrontarlo.
Ma io credo che il comando NATO dovrebbe essere Napoli.
Ah, vicino. Dunque, lasciatemi pensare.
Come comando NATO ci dovrebbe
comando
essere.
Napoli, sì, sì, direi Napoli, c'è Napoli, e, beh, la Edel c'è il comando dell'esercito, Vicenza.
Camp Derby è USA?
Sì, esatto, sì, esatto, non è neanche NATO. E, poi cosa c'è? Sardegna, Maddalena non c'è più, è stato smantellato dopo aver inquinato per decenni. Capo Teulada sono militari italiani, ci sono i radar.
No, proprio che altro in Sardegna ci sono tanti poligoni e quindi sì. I poligoni vanno anche a noleggio, cioè chiamano i polacchi, dicono veniamo il 6 d'agosto a fare un'esercitazione, sì va bene, va l'esercito polacco, poi alle volte fanno le esercitazioni congiunte, più eserciti.
Un'altra base militare aerea è Cervia, per esempio, che viene utilizzata dall'aviazione in questo caso. Poi c'è Ghedi in Lombardia, La Spezia, base navale, quindi ci sono Trieste, dall'altra parte, sempre, prego, no, italiana. Trieste c'è un'altra struttura marina, del navale soprattutto. Comunque, sì, c'è anche, insomma, è abbastanza certo che ci sono anche delle strutture, tra virgolette, clandestine che non sono note. Quello è sicuro che esistono. Dove e come? Possiamo solo ipotizzarlo.
Bene, grazie a tutti e a tutte, ci vediamo domani al presidio, ringraziamo l'avvocato.